Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Tutto ho visto. Tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Italiani, siamo qui con Flavia, che è la ideatrice e proprietaria del canale Telegram sui passi di Tolkien, gruppo di lettura, e siamo qua in questa puntata per fare, diciamo, un resumé. Come sapete, è il nostro uso fare una puntata alla fine della lettura del mese, in modo da fare, diciamo, un riepilogo, un commento al libro letto e poi presentare la lettura del mese successivo. Per i mesi estivi abbiamo scelto di leggere i tre grandi racconti, quindi Figli di Urin, La caduta di Gondolin e Beren e Lúthien, perché comunque sono in qualche modo fra loro collegati. E poi si sa che i mesi estivi, fra le vacanze eccetera, si è sempre tutti un attimino più ingarbugliati, ecco. Tanto che anche questa diretta si sarebbe dovuta tenere circa 2 settimane fa, però per tutta una serie di contrattempi questo non è stato possibile, e quindi eccoci qua oggi per parlare di queste letture estive, e poi alla fine parleremo della lettura che ci vedrà coinvolti nel mese di settembre. Intanto buonasera Flavia e benvenuta in studio.
Ciao, buonasera.
Bene, io direi, allora, qui mi scrivono, allora, intanto qua mi scrivono, intanto direi di prendere un attimo il link alla diretta di Twitch, sì, direttamente su Twitch, in modo da iniziare a condividerlo con i nostri followers,
mettiamola sul gruppo.
Esatto, la stai mettendo tu sul gruppo?
Sì, non ero convinta di questa cosa.
Sul gruppo Telegram, io invece adesso la metto nel gruppo pubblico di Facebook. Tolkieniani Italiani, gruppo pubblico appunto omonimo, e così poi siamo pronti per partire con questa piccola breve slide, diciamo, che abbiamo preparato. Ecco qua.
Allora,
i link sono adesso nell'etere. Quindi chi vuole seguirci, non è vero, i link non sono nell'etere, vediamo se riesco.
Mi sa che non ho messo il link giusto dalla live.
No, non ce l'hai fatta. Lo metto io un attimo, così non li tediamo ulteriormente. Sì, era giusto.
Ah, perfetto.
Benissimo, possiamo partire. Allora, questi qua sono intanto i nostri loghi. Ringraziamo sentitamente il gruppo dei grafici, la squadra dei grafici per averli realizzati. E per noi, Imladris, che è il nostro canale di Twitch, il neonato logo del gruppo di lettura, grazie mille Marco per averlo creato, e il logo dei Tolkieniani Italiani. Lia si è appena collegata, ciao Lia, buonasera, benvenuta. Dunque, cominciamo. La nostra puntata si intitola 49esimo memoriale morte di J.R. Tolkien, l'uomo attraverso le storie. Questo perché la nostra puntata appunto si sarebbe dovuta svolgere in data 2 settembre, che è il giorno della morte di J.R. Tolkien, che ci lasciò appunto in quella data, ma 49 anni fa, per complicanze di salute. E se vogliamo, i tre grandi racconti, quindi la caduta, i figli di Urin e Beren e Lúthien, sono il pilastro del suo leggendarium, il pilastro dei suoi scritti. Diciamo che tutta la sua vita è sempre ruotata intorno a questi grandi racconti, che a loro volta sono incastonati con la sua, in quanto lui non ci ha messo soltanto la fantasia e l'immaginazione, ma ha messo anche eventi reali che lui ha vissuto personalmente e che naturalmente ha un attimino romanzato. E questi tre grandi racconti insieme, fusi insieme, riuniti grazie anche alla curatela del figlio Christopher, sono stati quelli che poi sono diventati Silmarillion, che è, diciamo, l'opera, la grande opera di J.R. Tolkien, l'opera che lui avrebbe tanto voluto vedere completata, ma che purtroppo per motivi di tempo non riuscì mai a terminare. E quindi in realtà, diciamo, grazie a Christopher se oggi possiamo leggere il Silmarillion e anche questi tre libri, perché lui ha messo insieme tutti questi foglietti volanti e ne ha ricavato una grandissima opera. Quindi direi di partire. La foto, questo è il professore Tolkien nei suoi ultimi anni, foto di dominio pubblico, non so se si vede, andiamo avanti. Dunque, questi qua sono i libri, come vi dicevo, nell'immaginario comunque collettivo sono tanti gli autori che hanno deciso di rappresentare le opere tolkieniane. Si ricorda soprattutto John Howe, Alan Lee, e questa è un'immagine molto bella di Ulla Tinel, non so se si vede. Si vede? È abbastanza zoomata.
Io la vedo.
È abbastanza nitida, è molto bella, rappresenta Beren e Lúthien a passeggio nei boschi del Beleriand. E dunque, allora, la caduta di Gondolin nella battaglia della Somme. Questo, diciamo, è un fatto molto noto, penso ai più, in quanto la caduta di Gondolin è stato il primo dei grandi racconti, perché purtroppo J.R. Tolkien fu protagonista suo malgrado della prima guerra mondiale e poi vabbè ha vissuto anche la seconda, anche se non lo ha visto coinvolto direttamente, sono stati coinvolti più che altri suoi figli, ma la prima guerra mondiale invece lo ha coinvolto da molto vicino. E come tutti i grandi scrittori del Novecento, è innegabile dire che la guerra abbia lasciato un segno indelebile. Infatti io mi sono sentita di ricordare anche Ungaretti, Remarque, Hemingway. Sono tutti scrittori che nelle loro opere, in maniera diretta, come Remarque, Niente di nuovo dal fronte occidentale, che è un libro meraviglioso che vi consiglio di leggere e che racconta nel dettaglio tutto l'orrore che purtroppo queste persone hanno dovuto vivere. Invece autori come può essere stato Ungaretti, che ha scritto delle poesie molto belle, dove la guerra la ricorda è un eco, diciamo, lontano, mi correggerai Flavia se sbaglio, ma non è crudo come può essere un remark, ecco, insomma, non... sono poesie molto delicate, molto belle, che ti ricordano la caducità della vita piuttosto che l'importanza della stessa, ecco.
Assolutamente, sì.
Il periodo storico adesso non mi ricordo esattamente, letterario, come si chiamava, non vorrei dire una scemenza, crepuscolare, no.
Sì, in realtà io ho studiato con un professore che non gli piace definire Ungaretti né crepuscolare né altro, però abbiamo parlato molto appunto della guerra, della prima guerra mondiale, come abbia influito su questi autori. Giustamente stavo leggendo adesso Renato Serra, che è un microlibro, che si chiama Esame di coscienza di un letterato e parla proprio, cioè, della sua esperienza in guerra in quanto scrittore, quindi una persona sensibile, in un certo senso, un artista, che si è ritrovato in guerra. E effettivamente quello che stai dicendo hai ragione, nel senso che Ungaretti ha scritto queste poesie dove la guerra è un eco costante, eppure non ha un quadro cruento come appunto Remarque, come può avere anche Hemingway in un certo senso, anzi vabbè, forse meno cruento Hemingway, però effettivamente sappiamo che tutti gli scrittori, tutti i grandi artisti, poeti che sono andati in guerra sono stati fortemente influenzati e traumatizzati, in fondo è stata anche la guerra più sanguinolenta del Novecento, quindi...
Sì, anche perché, come avevamo detto anche nella scorsa puntata, quella che riguardava proprio i figli di Urin, noi avevamo già rimarcato il fatto come la guerra mondiale, la prima, sia stata una guerra tecnologica, poiché culture differenti non soltanto si sono incontrate in questo campo di battaglia, ma hanno dovuto anche affrontare diverse tecnologie che potevano essere i gas velenosi, piuttosto che le baionette, piuttosto che tutte quelle cose che oggi ci sembrano quasi, fra virgolette, consuetudine, passatemi il termine, ma per l'epoca erano una cosa molto... una cosa nuova, un po' come quando, faccio un esempio, risalgo a qualche secolo fa, quando i primi coloni arrivarono in America, i poveri indiani si difendevano con arco e frecce e loro ci avevano le baionette. Era normale, esatto, che per gli indiani, quello è stato, diciamo, uno dei primi genocidi della storia, passatemi il termine, non soltanto dal punto di vista che si passavano le malattie, piuttosto che gli indigeni non erano avvezzi ad avere a che fare con vaiolo, peste bubonica, eccetera, ma proprio perché c'era questa cosa. Addirittura leggevo un post su Facebook di uno storico che diceva che è noto come alcuni indiani si siano autolesionati perché avevano trovato delle asce, delle cose tecnologiche, le tenevano nelle mani, così le guardavano, gli è partito il colpo, insomma, e stavano lì a spararsi fra loro perché non sapevano. Per tornare al nostro, diciamo, J.R. Tolkien, quindi la caduta di Gondolin, la battaglia della Somme, Tolkien, ormai come è noto, lo diciamo sempre nelle nostre dirette, ha dovuto subire non soltanto il trauma di questa tecnologia spaventosa, ma anche il trauma di vedere morire in guerra alcuni fra i suoi migliori amici che facevano parte del suo club letterario, la TCBS. Che era questo gruppo letterario di studenti di Oxford, dell'università, e loro si dilettavano, avevano inventato già, Tolkien aveva già inventato il linguaggio delle fate, piuttosto che, e passavano insieme comunque i loro pomeriggi, scambiandosi comunque idee, letture, poemi, scritti. E fortunatamente, a questo punto direi fortunatamente, questo ripercorriamo un attimino la storia, J.R. Tolkien viene ferito e quindi viene dispensato dal fronte e viene mandato in un ospedale da campo, e lì inizia a scrivere questo racconto che vede queste, da un lato, queste creature che sono gli elfi, che ancora forse non li aveva neanche definiti elfi, mi correggerai forse Flavia.
Sì, mi sa che non aveva utilizzato il termine elfo perché pensava che avesse un'immagine non propriamente idonea a quello che lui come lui si immaginava queste creature, e poi nelle lettere ovviamente è ben spiegato, però comunque lui dice che utilizza la parola, ha scelto la parola elfo perché effettivamente a livello filologico è quella più corretta per descrivere le sue creature. Sì, credo che sia stato uno dei primi momenti in cui ha proprio cominciato ad avere un'idea concreta, no, di quelli che erano i suoi racconti, o meglio, almeno la gente che doveva popolarli.
Esatto, e quindi inizia anche ad applicare qua e là in questo racconto, comunque qualche paginetta, anche il suo linguaggio delle fate, inizia a piazzarlo qua e là. Fatto sta che abbiamo da un lato queste creature sagge, belle, perfette, e dall'altro che vengono assediate in questa loro città che si chiama Gondolin da creature che sono totalmente l'opposto, sono malvagie, stupide e sgorbie. Addirittura c'è chi ha asserito che il Balrog, la creatura di fuoco, potrebbe assomigliare anche a un moderno carro armato, e perché i primi carri armati appunto comparirono nella grande tragedia della Somme, fondamentalmente è stato questo. E quindi il primo racconto dei tre, siamo nel 1916, quindi ancora aveva conosciuto già Edith e già comunque l'aveva iniziata a corteggiare, si sarebbero sposati qualche anno dopo e già lui aveva iniziato comunque a avere di lei un'immagine, perché lui era innamoratissimo di Edith, ma lo vedremo, questo lo vedremo qualche slide più avanti. E quindi niente, primo racconto dei tre, la guerra finisce, il foglio finisce anche lui dentro un cassetto fondamentalmente, mentre la vita di Tolkien va avanti. E va avanti, e torniamo invece indietro di qualche anno. Eccola qua Edith in una foto sempre di dominio pubblico, lo ricordiamo, questa è Edith quando era giovane. È il 1909. E questa ragazza, Edith Bratt, di religione anglicana, non vorrei dire una scemenza,
penso di sì.
Era un'appassionata, come penso tutte le fanciulle dell'epoca, di musica, e quindi lei, ho scoperto peraltro in una biografia, non so quanto accurata, che lei adorava suonare l'arpa, adorava suonare il violino, adorava insomma gli strumenti musicali, queste cose, il pianoforte, e sicuramente mentre magari si esercitava al pianoforte magari cantava, insomma. Fatto sta che uno dei primissimi incontri con Edith avviene quando Tolkien la incontra e lei sta danzando sotto le fronde degli alberi, e quindi inizia a concepire nella sua testa l'idea di questa fanciulla eterea, immortale, bellissima, che balla sotto queste fronde, e lui si sente così piccolo, insignificante, forse anche perché ricordiamo che Edith era non soltanto di un'altra religione ma anche di 3 anni più grande, e padre Francis, il tutore di J.R., che purtroppo era orfano, non approvava questa relazione, quindi lui si sentiva quasi impotente e quindi inizia a concepire questa ballata. Ed Edith è stata il pilastro di tutte le opere di J.R. Tolkien, quindi Beren e Lúthien sono loro fondamentalmente.
Assolutamente, in fondo c'è anche sulla lapide come epitaffio, se non sbaglio, che lui ha messo il nome Beren e Lúthien, ha voluto mettere i nomi sull'epitaffio. Però sapevo anche che lui non ha mai chiamato Edith Lúthien, ma era una cosa quasi più sua, cioè nel senso non era un nomignolo, era proprio una cosa sua. In effetti mi verrebbe da dire, leggendo il Silmarillion, che se non sbaglio abbiamo letto a maggio, tutta l'idea dell'esistenza è basata su un'armonia musicale, quindi lei è proprio un grande pilastro sicuramente di tutto il Legendarium.
Lei non, in realtà, allora, Tolkien è stato molto riservato nella sua vita, quindi noi non possiamo sapere di preciso se lei leggesse in anteprima i testi e certo, li commentasse, o se lei non li leggesse, ma io penso che li leggesse allo stesso
io
modo,
pure credo.
Non sappiamo, diciamo, penso non si sappia comunque tanto anche del carattere di Edith, perché erano comunque una famiglia molto riservata e anche gli eredi tutt'oggi sono molto riservati sulle loro dinamiche. Però a me piace pensare appunto che lei fosse il motore di tutta questa questa faccenda, diciamo. La...
Sì, anche a me piace pensarla così, mi piace magari come fonte di ispirazione, ecco. Anche perché, insomma, forse fra le più grandi tematiche di Tolkien abbiamo comunque la tematica dell'amore, inteso come amore supremo, che può anche essere un amore divino, spirituale, un amore quasi cavalleresco, quindi non mi meraviglierebbe che abbia trovato ispirazione non solo nella mitologia, come abbiamo sempre detto, ma anche proprio in qualcosa di concreto della sua vita, quindi non mi meraviglierebbe. Sapevo anche che non, le lettere private fra loro due hanno deciso di non pubblicarle, cosa che trovo un grande rispetto, perché in fondo sono, anche se fossero lettere meravigliose con grandi parole d'amore, sono comunque la loro corrispondenza. Mi pare giusto che restino nel privato della famiglia, ecco.
Anche secondo me, in ogni caso, a parte che vabbè, siamo sempre nel Novecento, quindi io quando avevo letto questa biografia di Edith era un po' troppo, fra virgolette, estremista, nel senso che diceva che lei aveva rinunciato al pianoforte, alla sua città, alla sua religione, ma in realtà io penso di no, perché, o meglio, allora, vabbè, siamo sempre nel Novecento, inizi del Novecento, quindi non è facile, diciamo, cioè, per fare un esempio scemo, se io oggi mi voglio sposare, no? E il mio compagno non è cattolico, inutile che ci sposiamo per forza in chiesa,
certo.
Possiamo sposarci in comune, io poi per fatti miei col mio parroco posso andare a prendere il sacramento. Nel Novecento questa era una cosa comunque impensabile,
assolutamente, certo.
Quindi rinunciare alla sua religione per amore sì, ma perché sennò altrimenti non si sarebbe potuta sposare. E in ogni caso, ripeto, non conosciamo bene le dinamiche interne alla famiglia, quindi non sappiamo poi effettivamente, sì, andavano tutte le domeniche a messa sicuramente, però sono sempre dinamiche e stili di vita molto particolari quelli delle persone dei primi del Novecento,
esatto.
Molto difficili da analizzare, poi si sfocerebbe comunque nella sociologia. Rinunciare al pianoforte non lo possiamo sapere, perché comunque, per quanto ne possiamo sapere noi, lei aveva il suo pianoforte a casa e suonava a casa perché magari le andava bene così, magari non era una, certo, sua aspirazione diventare una musicista. E donna che rinuncia quindi alla carriera per i figli, direi proprio di no, perché all'epoca le donne erano tutte casalinghe ed erano tutte che si dedicavano alla prole, anche se sicuramente va anche a Tolkien il merito di aver cresciuto quattro persone meravigliose. Christopher lo sappiamo, scomparso nel 2020, poi avevano John che era diventato prete se non sbaglio, Priscilla che anche lei ha curato fino all'ultimo gli interessi del padre, e il primo figlio si chiamava, oddio c'ho un vuoto,
oddio, aspetta,
c'ho un vuoto,
vado a vederlo perché
ti ho messo il tallo.
Ti stavo per dire Hilary, ma mi sa che Hilary era il fratello.
Hilary era il fratello, sì.
Adoro la pagina di Wikipedia che nella pagina di Tolkien dice pensiero, religione, razza.
Fantastico.
Fantastico, sì.
Sempre peggio.
Esattamente.
Fin quando daranno il potere di modificare le pagine Wikipedia a chi che sia, sarà così.
Allora, non c'è famiglia. Allora, il primo John, il secondo il
Michael,
Christopher e Priscilla. E tutti con 3-4 nomi, ovviamente, ho detto io.
Certo. Sì, allora, Michael era diventato insegnante.
Ok.
John era diventato parroco.
Sì.
Christopher e Priscilla erano diventati rispettivamente, anche Christopher era insegnante se non erro, però ha curato, lo ricorderemo comunque come il curatore delle opere paterne, e Priscilla di professione non so cosa facesse sinceramente.
Nemmeno io.
Ma comunque anche lei è stata una pietra miliare della estate, comunque della, di tutto quello che ha girato intorno a loro, e quindi comunque tutte brave persone, quindi per crescere delle brave persone anche i genitori devono essere brave persone, quindi il merito va sicuramente a tutte e due. E beh, insomma, caduta di Gondolin 1900, abbozzo della caduta di Gondolin 1916, pensiero di Beren e Lúthien 1909, matrimonio, si sposano nel 1919, alla fine della guerra praticamente. Perché appunto lui parte militare nel 1916, compie la maggiore età e manda una lettera a Edith, la quale rompe un fidanzamento che aveva in corso per sposare J.R. Tolkien. Quindi questo.
Probabilmente questa è stata una grande, grande e difficile scelta, perché immagino che quando davi la tua parola che ti fidanzavi in modo ufficiale, insomma, non credo che fosse qualcosa che puoi dire no, guarda, ho cambiato idea.
Sì,
questo...
diciamo... cioè, penso che
Sì, vai, vai.
No, dico, penso che per i tempi sia successo un gran casino, immagino.
Sì,
quello
sì.
Che stavi dicendo tu, insomma.
Cioè, dovevi essere veramente innamorata di lui o comunque presa da lui per rinunciare, insomma, quindi...
Insomma, e questo enorme papello l'ho comincollato io, ci ho messo una vita a farlo.
Immagino.
Ed è la poesia di Beren e Lúthien. Vuoi leggerla tu, Flavia?
Perché mi fa questa cosa cattiva, ci provo a leggere un po'.
Vai, facciamo una io, una tu, se no, se vuoi.
Sì, poi... sì. Lunghe erano le foglie e l'erba era fresca e le cicute ondeggiavano fiorite e belle. Una luce brillava nella foresta, era tra le tenebre un luccicar di stelle. Tinuviel ballava nella radura di un flauto nascosto alla musica pura. Una luce di stelle le inondava i capelli e la splendida veste, o Tinuviel, li giunse... Ah, finito, scusa, non so leggere le poesie io.
Dov'è?
Li giunse Beren, posso?
Li giunse Beren dal monte imponente, tra le fonde e gli alberi vagabondò disperso, e dove il fiume elfico scorre turbolento, camminò solitario e in pensieri immerso, guardando tra le verdi foglie delle foreste, vide con meraviglia delle dorate ricoprire il manto e la lunga veste e la capigliatura bionda come cascate, per incanto i piedi guariti e riposati, che condannati... Scusatemi perché continua a dirmi... Slide sopra il testo... Mannaggia... Ecco qua. Ora ci vedo, che condannati erano ad errare lontano, ripresero il cammino senza paura né rimpianto, e tra i raggi di luna egli giocava con la mano. Tinuviel tra i boschi elfici fuggiva con piedi alati nelle foreste e sui prati. Beren sentì un suono puro, sublime e celeste, come di passi e danze pari a petali leggeri, e la musica vibrava sotto le foreste, cullando il suo cuore triste e i suoi pensieri. Giunse l'inverno e cupi gli alberi e le piante sospiravano tristi per il tormento, cadevano le foglie con la luna calante. La campagna era fredda e gelido tirava il vento. La cercò sempre, lei che era bella. Sotto un cielo pallido, ghiacciato e tremante, la sua veste fulgeva al bagliore lunare, mentre in lontananza sul colle danzava e ai suoi piedi agili si vedeva brillare una nebbia d'argento che le emanava. Passato l'inverno, ella tornò a ballare e col suo canto giunse la primavera. Come una felice allodola, una rondine leggera, e un fiume che scorre dolce verso il mare, e quando i suoi piedi spunteranno i fiori, ei non desiderò altro che starle accanto, poterla accompagnare nel ballo e nel canto, sull'erba fresca dei mille colori. Inseguita di nuovo ella fuggì via. Vuoi andare tu?
Vado. Tinuviel, Tinuviel, sotto un cielo pallido, ghiacciato e tremante, la sua veste fulgeva al bagliore lunare. Mentre in lontananza sul colle danzava e ai suoi piedi agili si vedeva brillare una nebbia d'argento che ella emanava. Passato l'inverno, ella tornò a ballare e col suo canto giunse la primavera, come una felice allodola o una rondine leggera ed un fiume che scorre dolce verso il mare. E quando i suoi piedi spunteranno i fiori, egli non desiderò altro che starle accanto, poterla accompagnare nel ballo e nel canto. Il suo nome elfico era Poesia, ed ella si fermò in un attimo ad ascoltare, come incantata la voce di Bern, che svelto la raggiunse e, come per magia, la vide fra le sue braccia splendere e brillare, fanciulla elfica ed immortale. Ma dal destino amaro furono separati e vagarono a lungo per monti e pendici, tra cancelli di ferro e castelli spietati e boschi cupi e tetri e luoghi abbandonati. Mentre fra loro erano i mari nemici, ma un giorno luminoso si ritrovarono felici ed assieme partirono amati e infine unite attraverso boschi e campagne fiorite.
Ecco, questa è, diciamo, la poesia di Beren e Lúthien. E, allora, per quanto riguarda praticamente la metrica, la cosa, ho fatto, vi dico la verità, un copia e incolla, quindi probabilmente ci sarà qualche piccolo errore di battitura piuttosto che virgole, punti messi un po' così, anche perché andando a capo magari mi mettevo un po' di maiuscole di cose, però certo. Diciamo rende comunque l'idea. E poi c'è questa quote che non so se in realtà l'ha pronunciata veramente lui o se è scritta in qualche lettera, però dice: lei era e sapeva di esserlo la mia Lúthien, che ricalca un po' quello che ha detto Flavia prima, cioè il fatto che il nomignolo Lúthien fosse proprio una cosa sua e non chiamasse in realtà Edith Lúthien nella vita di tutti i giorni, però probabilmente lei lo sapeva di essere un po' la musa ispiratrice. E questa qua è la loro tomba, quello che raccontava Flavia prima. E lei è morta nel 71 e lui nel 73 e ha voluto appunto che fossero sepolti insieme e ha deciso di fare questa lapide: Edith Mary Tolkien Lúthien, John Ronald Reuel Tolkien Beren.
Questa è una cosa molto dolce.
Sì, volevano un sacco bene. E davvero. E quindi appunto non so se questa quote esiste realmente, però l'avevo trovata una volta e diciamo in un fotomontaggio e quindi mi era piaciuta tanto e ho deciso di metterla. Se non esiste ed è sbagliata questa cosa mi perdonerete, però a conclusione di questa poesia, esatto, fantastica, mi piaceva e basta, e quindi l'ho messa. E no, il fotomontaggio non l'ho messo perché usciva troppo sgranato, quindi l'ho fatto, diciamo, io ho preso una foto di dominio pubblico sia dei coniugi che della tomba. E questo, diciamo, è il secondo dei grandi racconti di Beren e Lúthien. Come dicevamo, quasi si accavalla alla caduta di Gondolin.
Sì, in realtà penso ci siano un sacco di linee comuni fra i grandi racconti, insomma c'è sempre la caduta della città, l'intervento di un uomo che ha buone motivazioni, cioè che è una persona buona, anzi secondo me anche il tema del male è molto, molto importante, perché secondo me in questi grandi racconti si vede che il male non è un'entità, non è un contrapposto al bene, il male distrugge quello che il bene crea fondamentalmente. Lui non crea niente. Questo secondo me è molto importante da vedere anche per come diciamo della guerra. Sicuramente lui ha visto il male e lo vedeva non nei soldati nemici, che fondamentalmente non avevano colpe perché come lui non avevano scelta, dovevano stare lì per la patria, non era nemmeno trattabile questa idea, anzi era una vergogna non andarci. Ma probabilmente da persona colta che era capiva le dinamiche più grandi dietro una guerra, che non era colpa della persona che ti sparava ma probabilmente da chi distruggeva equilibri che probabilmente non erano più tali, se no non si arriva a fare una guerra, però sicuramente che distruggeva quello che c'era di bello in generale.
Certo, anche perché puoi farci veramente poco, nel senso che sono dinamiche talmente sottili. Tu pensa ad esempio quando c'è un dittatore e praticamente i militari decidono di non stare più a quello che dice il dittatore, lo soverchiano perché magari gli sparano piuttosto che lo mettono in prigione, e poi si crea la dittatura militare, che se vogliamo esatto. è anche peggio. Noi come tolkieniani italiani scendiamo sempre di essere apolitici, di non scendere comunque in questi discorsi, però purtroppo è la verità.
No, cioè bisogna comunque mettere in conto che effettivamente è qualcosa che, vabbè, di tematiche magari controverse su Tolkien credo che ce ne possiamo fare a tonnellate, poi bisogna prendere quello che era e accettarlo così com'era, in fondo.
Quello sì, per quanto riguarda il professore sì, io parlavo proprio, diciamo, proprio delle guerre, cioè perché nascono le guerre. Non lo so, non riesco neanche
credo
a
che sia una cosa che fondamentalmente l'uomo fa da sempre, quindi comunque nel momento in cui si creano disequilibri l'uomo reagisce così. Sicuramente poi lo sappiamo più che bene che poi chi soffre è la gente che non decide se fare la guerra, quindi
esattamente
quindi in realtà infatti in questi racconti io ci vedo più che altro una sofferenza di Tolkien nel vedere comunque un mondo, non dico perfetto perché sicuramente non lo era, però un mondo che dove comunque lui stava bene, vederlo completamente divorato dalla guerra, da tecnologie che venivano utilizzate per la guerra. Lui stesso si è anche espresso sulla bomba atomica, si è espresso su tante cose, diciamo, di quella che all'epoca era l'attualità, in modo comunque non favorevole, perché evidentemente per lui era una distruzione della bellezza. Quindi
sì. Peraltro a tutti quelli che dicono che Tolkien era razzista, io rispondo sempre che quando Hitler, che era un razzista, propose a Tolkien di pubblicare i suoi libri nella Germania tedesca, nella Germania ariana, Tolkien gli rispose picche.
Sì, mi ricordo che in una lettera poi lo dice subito, che ovviamente lo scrive credo a un suo editore o direttamente a suo figlio, gli dice che gli avevano chiesto l'attestato di razza ariana, anche perché Tolkien è un cognome tedesco, quindi probabilmente pensavano che fosse di origine tedesca, diciamo probabilmente lo era, però talmente indietro che magari nemmeno lui sapeva quale parente era emigrato in Inghilterra.
Sì, ma poi quindi proprio non era d'accordo con l'ideologia, no, credo, di
esatto di... credo che gli avesse proprio fatto pernacchia, cioè nella lettera penso che scrive chiaramente che era una cosa assurda e che non gliene fregava niente se non avessero pubblicato lo Hobbit in Germania, che poi lo pubblicarono lo stesso, cioè come per dire
sì. Beh, cioè, nel senso che... Ma sì, perché comunque la figura di Hitler era una figura abbastanza complessa, cioè ad esempio ne ha parlato tantissimo Mila Fois, che collabora a volte, ha collaborato anche con tolkieniani italiani, ha fatto anche una live su Radio La Voce di Arda, quando tolkieniani italiani e Radio La Voce di Arda camminavano ancora di pari passo, prima appunto che i ragazzi della radio decidessero di andare comunque per fatti loro. Però ecco, quando eravamo tutti quanti insieme, Mila fece una puntata, e proprio da Mila ho imparato che il dittatore era anche tizio strano, era fissato col centro della terra, la pietra filosofale.
Sì, sì, sicuramente era una personalità particolare, cioè purtroppo sicuramente noi lo studiamo anche in modo cioè studiamo la sua personalità in modo superficiale a scuola, cioè sì. Quindi insomma, io ripeto, sicuramente sono state parentesi comunque molto difficili per le persone che hanno vissuto in quell'epoca, quindi
esatto. Io poi non vai a capire.
Esatto, bisogna anche pensare che Tolkien comunque è un uomo della sua epoca, quindi sicuramente ci sono cose che adesso non apprezzerebbe. In fondo lui in una lettera si era definito un antimoderno reazionario, cioè adesso il termine reazionario non è un complimento, cioè dire a qualcuno che è un reazionario non è un complimento, quindi bisogna anche un po' capire come lui intendesse questa cosa. Antimoderno, beh, insomma, non avrebbe scritto tutte queste storie ambientate in una società pseudo-medievale, quindi insomma non mi meraviglio che fosse un antimoderno. Quando sei un filologo non sei uno che gli piace tanto il progresso, sicuramente gli piace quello quello che c'era prima, fondamentalmente. Parlo per esperienza, proprio parlo per cosa personale, cioè proprio cioè sei attratto al passato che verso il futuro, ecco.
E terzo grande racconto, I figli di Urin. Ringrazio la società tolkieniana italiana perché sono riuscita a trovare l'incipit, la prefazione di Quirino Principe sul sito della società tolkieniana italiana, della quale io faccio parte, e saluto tantissimo Ninni e tutti i membri della nostra associazione. È bellissimo dire della nostra associazione, sì. E grazie mille perché siete stati un grande aiuto per preparare questa slide sui figli di Urin, perché non riuscivo a cominciarla in nessun modo ed ero lì così con la penna in bocca, quindi grazie mille per questo spunto. Beh, le leggo molto velocemente questa prefazione, ovviamente non l'ho copincollata tutta dal sito della società tolkieniana italiana, quindi andate su Google, scrivete società tolkieniana italiana, I figli di Urin, primo link, vi esce, ve la leggete tutta là se volete comunque approfondire. E così trascorsero i giorni e l'ombra della paura di Morgoth si allungò. Ma nell'anno 469, dopo il ritorno dei Noldor nella Terra di Mezzo, fra gli Elfi e gli Uomini, la speranza rifiorì. La vicenda qui narrata è smisuratamente anteriore agli anni intorno al 1420 della Terza Era della Terra di Mezzo, in cui si colloca poi la vicenda del Signore degli Anelli. Una catena di generazioni e di ere, migliaia di anni, si sprofonda a ritroso nella preistoria. E se la vicenda di Bilbo, di Frodo e di Aragorn è un mito, qui approdiamo al mito del mito. Qui si narra della genealogia di Haldor, da cui discendono gli eroi del Dorlomin, della tragica battaglia delle innumerevoli lacrime, delle nozze di Urin e Morwen e del destino di Turin e loro figlio. Lasciata l'ultima pagina dei figli di Urin, il lettore potrà ritornare alla rilettura del Signore degli Anelli, scoprendo nuove e prime inavvertite vie d'accesso. Quirino Principe. Ok. Quindi, questa qua, diciamo, è la copertina del libro, l'edizione illustrata da Dan Lee, ve lo dico già, io non so per quale stracavolo di motivo, ma è introvabile. Nel senso che il libro è stato pubblicato in Italia nel 2007, no, sì, sì, 2007.
Penso di sì, perché era il primo. Sì,
l'ho
sì.
Scritto qua, ma non è tagliata, non so perché. La storia dei figli di Urin è stata già pubblicata in varie forme a pezzi nel Silmarillion, nei racconti incompiuti e nella History of Middle-earth, che lo ricordiamo, la History of Middle-earth sono 12 volumi, e i primi due sono racconti perduti e racconti ritrovati, giusto Flavia? Sì. E invece gli altri non sono mai stati tradotti in italiano, perché praticamente Christopher si era opposto a questa cosa, non essendo molto contento, diciamo, dei nostri traduttori, e purtroppo è la verità, mi dispiace, e
no comment,
e quindi aveva, diciamo, inibito la cosa. E infatti invece di Vittoria Aliata erano rimasti molto contenti quando tradusse Il Signore degli Anelli, erano invece tutti entusiasti, e sempre perché dobbiamo essere onesti, non è che anche la trasposizione cinematografica di PJ abbia entusiasmato molto Christopher, eh? Questo c'è anche da dire. Comunque adesso in Italia stanno pubblicando i libri della History of Middle-earth. Hanno già pubblicato i primi due, se non sbaglio, e adesso si va avanti con il terzo. Io non ho avuto ancora il coraggio di acquistarli, non lo so. E in realtà noi come tolkieniani italiani abbiamo approfondito la cosa, e sempre comunque con spirito critico, con studio e con costrutto, perché a noi non ci piace sparare a zero. Non siamo persone comunque rancorose, ok, ci piace studiare e dire che una cosa non ci piace per quel motivo oppure ci piace per quell'altro motivo, non è che abbiamo niente in
tutto al diritto di esistere, cioè io dico sempre ok, non mi piace, non lo leggo / non lo guardo, però ha il diritto di esistere, nel senso che se a qualcun altro piace, io per fortuna io credo sempre che i grandi discorsi, la grande crescita viene dalla diversità, non da raccontarci tutte le stesse storielle, quindi cioè, accetto chi ha un pensiero contrario al mio, anzi io cerco persone che la pensano diverso da me perché mi aiuta a riflettere.
Ma certamente ci sta. Poi l'importante è anche dire, cioè non, io comunque dico sempre, non basta dire non mi piace.
Esatto.
Non mi piace per questo motivo. Io in ogni caso ancora, noi abbiamo fatto un'analisi su questi libri, ci sembrano abbastanza validi, anche il traduttore è una persona molto in gamba, molto capace. Io non li ho ancora comprati.
No, nemmeno io, però vorrei cominciare per non ritrovarmi a comprarmeli tutti e 12 e 15 insieme. Ecco.
Sì, vorrei appunto... uscire anche da questa cosa qua che c'ho un pochino personale affettiva sulle precedenti traduzioni e cercare di,
esatto,
di fare, anche perché tanto non sono mai stati tradotti, quindi o li leggo così
o niente. Ci siamo persi,
o li leggo in inglese, siccome leggerli in inglese il linguaggio è abbastanza aulico e quindi è abbastanza
io l'ho letto, ho cominciato a leggere, cioè lessi per un esame di traduzione il primo capitolo del Signore degli Anelli, è difficile, è sì, pesante, sì, cioè sì, non, sì. Non è leggo, traduco, così vediamo come viene, cioè è comunque difficile da leggere.
Quindi o così. E niente, ti volevo dire, affrettiamoci ad acquistare i libri, perché quando nel 2007 uscì questa edizione, mi senti Flavia?
Sì.
Quando nel 2007 uscì questa edizione dei Figli di Urin illustrata da Alan Lee, per non so quale motivo ne hanno fatto una tiratura limitata di copie e non si trova più. C'è solo il tascabile, quello con la
quello
cosa
picco,
nera.
Quello piccolo, quello che c'ho pure io, immagino, sì. Quello non illustrato, esatto.
Bravo.
Cioè, infatti stavo
così,
vedendo che...
No, forse è illustrato, guarda. Però
sì,
la
c'ha delle illustrazioni... Non ce l'ho adesso qua vicino, ma c'ha le illustrazioni tipo tutte insieme, non è proprio illustrato.
Sì,
ecco.
Quello nero che avevo letto anche io, avevo portato alla scorsa diretta.
Sì.
Però questo qua, diciamo, la copertina rigida, quella bella, non c'è. Sold
infatti
out,
sto vedendo che su Amazon ce n'è uno alla modica cifra di 89 euro.
Anzi, io l'ho trovato a 102.
Andiamo bene.
Sì, avevo trovato pure un'asta su eBay, però poi ci ho detto no, perché poi io faccio l'offerta, quell'altro fa l'offerta, arriviamo a 3.000 euro.
Oh, esatto, poi le devi pure pagare alla fine.
E poi lo devo pure pagare, quindi lasciamo stare. Quindi affrettiamoci a comprare i libri. Beh, in ogni caso, dicevamo, per
stavo
la prima volta...
che è uscito, sì? Anche Eli del Beleriand, se non sbaglio.
No? È uscito.
Esce il 26 ottobre, scusa.
Eh no, adesso c'ho l'hype, adesso devo andare...
Esce il 26 ottobre, vedo che Amazon... Perché Amazon mi ha detto, prendilo ora, preordinalo ora.
Amazon ha capito praticamente che sei una lettrice e ti manda i messaggi subliminali.
Amazon è cattivo, è anche un po' quella parola con la B, una brutta parola cattiva, però sa cosa mi piace e quindi mi fa comprare. Quindi niente. Sì, ma a parte che i libri dei racconti ritrovati e perduti non dobbiamo leggerlo a novembre, ottobre-novembre?
Sì.
Mi sa che quindi... allora è il momento di comprarli. Che io sto un po' indietro, ecco.
No, a settembre e ottobre.
A settembre e ottobre, recupero, promesso, recupero tutto.
Abbiamo a settembre i ritrovati e a ottobre i perduti, quindi visto che domani devo uscire, potrei fare un salto in libreria. Che bello andare in libreria. Peraltro c'è un libraccio enorme qua, quindi...
Da me è aperto praticamente dietro casa dei miei genitori, è il male, io penso che da quando ho aperto ho speso uno sfracco di soldi, anche perché ovviamente non è che vende solo libri usati, vende tutti i libri, quindi poi uno dei librai è un appassionato di fantasy, quindi c'è un reparto fantasy fatto benissimo, cioè trovi tutto, è tutto in ordine, non sembra vero.
Il mio mi fa tipo hit, ogni tanto mi chiama e mi fa questo signore qua di libraccio che ringrazio sempre, ma io purtroppo non posso fare questi investimenti, mi fa sempre, ehi, sai che giù sotto in magazzino c'ho l'edizione limitata del 1935, vuoi venire a vederla?
No, non lo voglio vedere.
No, no, non c'ho soldi.
Posso venire senza portafoglio a vederla?
Ti ringrazio. Sì, ormai l'hanno capito, capito, perché sto sempre là a guardare se c'è qualche occasione, quindi ormai l'hanno capito e quando c'è qualcosa mi avvertono, carini. Io vi amo. L'Ercoli Braccio, vi amo, siete i migliori.
Sì, è vero. Assumetemi, per favore.
E beh, detto questo, dicevamo, saltiamoci a comprare i libri. È la prima volta che viene pubblicata quest'opera integralmente, anziché essere sparsa, diciamo, in altri libri, come abbiamo detto, quindi nel film o nei racconti. È iniziato da Tolkien nel 1918, il romanzo è rimasto incompiuto, come quasi tutte le opere tolkieniane, diciamolo. L'edizione britannica e italiana sono state illustrate da Alan Lee e contengono una mappa del Beleriand disegnata dal figlio Christopher. È stata pubblicata appunto nel 2007. Sì, incompiuta perché appunto Tolkien scriveva su questi foglietti volanti, a parte fondamentalmente Il Signore degli Anelli e l'Hobbit, tutte le sue opere sono foglietti volanti. E Christopher per quasi 30 anni appunto ha curato gli interessi di suo padre e, diciamo, io ho scritto in questa slide che il racconto trova il suo spazio in questo mondo primordiale creato fra i giorni di ospedale e le campagne inglesi dove ballava Edith, ed è un anello di congiunzione tra le due opere, con vecchi e nuovi personaggi. Insieme questi tre libri danno corpus e vita a Silmarillion. E anche se I figli di Urin riprende poco le vicende personali o i personaggi reali, quindi vicende personali, battaglia della Somme, caduta di Gondolin, e persone reali, Beren e Lúthien, lui e la moglie, per me è innegabile affermare che per coerenza di contenuti e periodo storico, per la slegatura e il successivo inserimento, faccia parte della spina dorsale del Silmarillion, ordinato e curato dal figlio Christopher. Silmarillion che appunto poi ti fa capire, come ha detto giustamente Quirino Principe, tutte le vicende che si svolgono nel Signore degli Anelli. Questo, diciamo, è il suo legendarium, perché se lui non avesse vissuto la Somme non avrebbe scritto Gondolin, se lui non avesse conosciuto Edith non avrebbe scritto di Beren e Lúthien, e questi figli di Urin si colloca a metà fra le due strade, perché abbiamo appunto i vecchi personaggi, li incontriamo, perché comunque nei figli di Urin vi è menzione di alcuni fatti che succedono, come la battaglia delle innumerevoli lacrime, e che coinvolgono appunto Gondolin nel Silmarillion, eccetera, e anche vicende di Beren e Lúthien, anche se mi sembra che Beren e Lúthien sono comunque antecedenti alla caduta di Gondolin. Storico, i due personaggi si sono incontrati, diciamo, nel mondo fantastico in Arda dopo la caduta di Gondolin era già caduta, i Noldor erano già allo sfascio e c'erano tutte queste, o forse doveva cadere, comunque siamo lì forse, sai che non mi ricordo se è successo prima o dopo. Perché proprio è come la storia qui, è proprio
allora
un po' come dire se l'impero romano è caduto prima o dopo quel fatto storico, cioè proprio sono cose complesse da ricordare, non vorrei dire una castroneria.
Non riesco a ritrovarlo, pensavo di trovarlo rapidamente, ma non lo riesco a ritrovare. Avevo pure letto stamattina la tesi di una persona bravissima che aveva fatto un richiamo ai classici con le tre grandi storie, che se la ritrovo te la passo, sono 20 pagine, quindi molto
grazie,
tranquillo.
Sì, me la leggo volentieri.
E diceva appunto che effettivamente sono inconcatenate, ma in realtà si sovrappongono, perché proprio questo tema della caduta effettivamente doveva essere qualcosa come che doveva ritornare, quindi credo che Gondolin sia l'ultima a cadere, però Beren e Lúthien si erano riuniti dopo, se non ricordo male, però non sono sicura di quello che sto dicendo.
Beh, in ogni caso, diciamo che Tolkien avrebbe voluto scrivere dopo Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli, questo Silmarillion, perché voleva dare un corpus, una mitologia al suo mondo, voleva dare una mitologia ai suoi personaggi, quindi Bilbo, Frodo, Aragorn, eccetera, nonché giustificare il perché Aragorn sia un Númenoreano piuttosto che. Però appunto non c'è riuscito perché
La
purtroppo.
vita, gli anni passano per tutti, purtroppo.
Esattamente. E diciamo a questo punto che dobbiamo dire grazie a Christopher, perché Christopher non solo è riuscito a capire le intenzioni del padre, quindi che il padre avrebbe voluto un unico libro che si chiamasse Silmarillion. Io lo dico sempre alla spagnola, ma è sbagliato, non so perché.
Anch'io però lo dico Silmarillion, non so perché.
Sì, la doppia L, sai,
Suona
spagnola.
bene.
Sì, brava. Comunque, diciamo, è stato bravo non soltanto a capire che il padre avrebbe voluto un testo unico, ma è stato bravissimo a ordinare tutti quei foglietti volanti e a dargli un senso. Non solo, da lì è riuscito anche a estrapolare tre libri a sé stanti, perché alla fine, perché acquistare i tre libri se ho già il Silmarillion a casa? Perché ci sono dei disegni che sono inediti, c'è qualche riga in più, c'è qualche correzione in più. Quindi, sì, fondamentalmente la storia è la stessa, sono sempre i capitoli 13 e 14, per intenderci. Però c'è un pochino più di spazio, di ampliamento, definiamolo così. E quindi per tornare ai figli di Húrin è più che corretto dire che fa parte del ciclo dei tre grandi racconti e che sono appunto l'ossatura, la pietra miliare di tutto. Tu sei d'accordo, Flavia?
Sì, sono d'accordo. Sicuramente, come nella prefazione di Quirino Principe dice, sicuramente anche perché è molto più preparato di me, leggere questi racconti fa capire anche, secondo me, a mio avviso, il grande amore per la mitologia. Basta pensare al ciclo arturiano che tutti abbiamo studiato o letto anche da ragazzini, che comunque è legato a una mitologia quasi praticamente norrena. Rientrano tanti tematici, tanti pattern, però scritte con diversi secoli di differenza. E secondo me lui voleva proprio ritracciare una specie di linea del genere. In effetti, alcune trame noi le rivediamo nel Signore degli Anelli, cioè quando rileggiamo il Signore degli Anelli, dopo aver letto i tre grandi racconti, ci rendiamo conto come ci siano dei fili conduttori su queste storie. Quindi sì, secondo
Esatto.
me assolutamente Silmarillion è da leggere. Io lo so che tanta gente ha paura perché dice che è difficile. Io non sto dicendo che è una lettura facile, però se uno lo prende con serenità, non con la cosa che me lo devo leggere in un mese, secondo me merita di essere letto. Proprio dentro uno se lo deve gustare proprio.
Bene, prima di andare avanti, questa è un'immagine di Danny Gordiff, comunque. È un autore, un illustratore russo, ne abbiamo parlato anche su Tolkieniana.net e io lo adoro, è fantastico, mi piace un sacco, perché ha questo stile un po', non so come dire, però è strano, perché sai, uno è abituato che te li disegna tutti bene, tutti fighi, lui è un pochino
È vero, è oscuro.
più rozzetto, capito?
Esatto.
Però, cioè, rozzo nel senso nei lineamenti dei suoi personaggi,
Sì,
perché poi in
sì, sì.
realtà è un disegnatore, un illustratore fenomenale, ha avuto anche diversi riconoscimenti, quindi andate su Tolkieniana.net, su Instagram o su Facebook e recuperatevi il mio post perché lo adoro, è bravissimo, quindi tutto quello che faccio io c'è sempre una sua immagine, se è reperibile ed è di dominio pubblico ovviamente, e allora la piazzo lì. Perché è bellissimo. Bene, prima di salutarci, allora ci potete seguire qui su Twitch, canale Imladris, su Instagram Tolkieniani Italiani, Tolkieniana.net, Tolkien Italia, su Facebook pagine omonime, gruppo pubblico Tolkieniani Italiani, su YouTube c'è sia il canale Tolkieniani Italiani che quello di Tolkien Italia per le flash news, il canale Telegram GDL sui passi di Tolkien, per avere appunto, per entrare a far parte del gruppo Telegram, che ovviamente è gratuito, basta mandare un DM in pagina o su Instagram o su Facebook. Voi come sapete, io sono la coordinatrice, però in realtà in questo periodo mi sono presa un piccolo periodo di pausa perché ho delle faccende da sbrigare che non mi consentono di dedicarmi ai tolkieniani italiani esattamente come io vorrei. Quindi voi mandate un messaggio, magari non vi rispondo io, vi risponde qualcun altro, sempre dei coordinatori, però non vi preoccupate, perché poi per il link di poi io comunque mi sento con loro eccetera, magari lo prendo io il messaggio, se non vi posso rispondere perché sono cose che non mi stanno coinvolgendo da vicino in questo momento lo giro a loro. Comunque voi scriveteci che noi rispondiamo sempre, o io o gli altri, anche gli altri coordinatori sono sempre sul pezzo, al vostro servizio insomma. Quindi questo, io e Flavia comunque vi aspettiamo su Telegram quando volete. E questa puntata potete rivederla su Twitch, però vi ricordo che su Twitch c'è un periodo di tempo limitato, quindi vi consiglio di andarvela a recuperare su YouTube su Tolkieniani Italiani, che verrà caricata lì. Grazie agli amici di Fantascientificast, perché ci ospitano sempre e ci danno spazio per le nostre puntate di Twitch. E grazie Flavia per essere stata qui con noi, e prima di salutarci vi ricordiamo la lettura del mese di settembre, che appunto i racconti ritrovati.
Sì,
i ritrovati, avevamo deciso.
Sì, ritrovati, perché compiuti è quello che è, perduti è quello che esce domani.
Come domani?
Racconti perduti esce domani, 14 settembre 2022.
Lo pubblicano? C'è la nuova traduzione che dicevamo.
Almeno ciò che dice Amazon, potrebbe anche essere una menzogna, dice: il libro dei racconti perduti, storia della Terra di Mezzo, volume 2, data d'uscita 14 settembre 2022.
Avevo capito il 26.
Ah, no, quell'altro, Ilai del Beleriand esce il 26 ottobre. Sì,
26. Sì, settembre racconti perduti, hai detto.
Sì.
Sì, settembre racconti perduti, ottobre saranno i ritrovati, e poi andremo comunque avanti a questo punto con queste letture. Poi decideremo se dedicarci un attimino ai cicli arturiani, a tutte le opere che hanno ispirato e istruito J.R. Tolkien, oppure se continuare con la History of Middle-earth, perché vi spiego subito, non che non vogliamo leggerla, però per consentire a tutti di acquistare i libri, per leggerli secondo i propri tempi, secondo le proprie modalità, secondo le proprie disponibilità, i rincari, cose, poi vedremo. Aspettiamo bene, sì, io e Flavia poi decideremo bene come, come gestire bene la cosa, anche perché ora inizieranno a uscire tutti quanti a raffica. Bene, io vi saluto tutti quanti, grazie per essere stati con noi, grazie anche al mio compagno che ci ha mandato il supporto morale, simpaticone. sì, perché io sono sempre qua a maniche lunghe, invece lui è bello al mare, fantastico. E quindi che cattivo era,
mamma mia, oh.
Sì, tutti al mare, anche il mio collaboratore Michele, che facciamo le live, quattro chiacchiere tra amici, cioè lui al mare, io
ok,
maniche lunghe, freddo. Bene. Allora, grazie a tutti quanti per essere stati con noi e per averci seguito. Ciao Flavia.
Ciao Giovanna, a presto.
E a presto, grazie. Grazie mille. Ciao ciao.
Ciao.
Avete ascoltato Imladris, il podcast dei Tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.